Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Copenaghen, fallimento totale. E qualcuno l'ha ribattezzato Floppenhagen. Come il Corriere della Sera in prima pagina stamattina con Barbara Stefanelli, l'ecologia dei piccoli gesti. Beh, siamo alle solite, insomma, tenere spenti i televisori la notte quando non li guardate, fare docce con meno acqua, insomma, scempiaggini. Non vedo neanche limitare l'uso dell'automobile. Comunque sì, l'articolo comincia con l'hanno già soprannominata Floppenhagen. La capitale danese doveva diventare il luogo simbolo di un rinnovamento epocale nelle politiche ambientali, sembra invece destinata a essere ricordata come la città del fallimento nella breve storia delle conferenze internazionali sul clima. Tanti saluti da Copenaghen potrebbe essere la scritta sotto le foto dei delegati addormentati sulle scrivanie. E questa foto ha fatto il giro del mondo ed è diventata un po' il simbolo, insomma, i delegati che dormivano durante i lavori. Certo, per carità, l'ecologia dei piccoli gesti, come dice il titolo, è la cosa più importante, visto gli scellerati che governano il mondo, almeno i sudditi potrebbero fare il possibile con i propri comportamenti privati e quotidiani per limitare tutto ciò, ma a parte che fa più danni la pigrizia di una guerra mondiale, perché per pigrizia si continua a usare l'auto, per esempio. E a parte tutto ciò, comunque sia, il cammino è lunghissimo. Nel frattempo dubito che ci sia, appunto, che ci siano abbastanza anni per far sì che questi comportamenti diventino maggioritari nell'umanità. Di anni, calcolano gli scienziati, non ne restano molti. È già troppo tardi, del resto. La Terra con 3 gradi in più, così sarà sconvolto il pianeta, è il titolo di uno speciale di 2 pagine di Repubblica a commento del fallimento di Copenaghen. Il rapporto di Greenpeace: dopo il flop di Copenaghen, entro un secolo le aree aride in Africa si espanderanno e si perderà l'80% dell'Amazzonia. Sono a rischio in Italia le coste da Venezia a Grado e verso sud fin quasi a Rimini. Beh, è ovvio che Venezia, Rimini e Compagna Bella scompariranno, ormai questo è dato per scontato. Quello che non si sa ancora è quanti anni ci vorranno. Si conclude così poi questo articolo sul rapporto di Greenpeace. I potenti della Terra hanno fallito l'obiettivo di impedire cambiamenti climatici disastrosi. L'unico risultato concreto è l'arresto di 4 nostri attivisti in prigione per aver protestato contro l'impreparazione dei governi, accusa Kumi Naido, direttore di Greenpeace International. Ma non è finita, i cittadini di tutto il mondo chiedevano un vero accordo prima che il summit iniziasse. I cittadini di tutto il mondo, insomma, a me sembra che i cittadini del mondo siano molto distratti. Di una certa parte del mondo poi provate a togliergli l'auto e vedrete se gliene frega qualcosa del cambiamento climatico. Comunque, vabbè, non è che si possa essere totalmente pessimisti, e quindi bisogna far finta che i cittadini del mondo pretendano che si faccia qualcosa per il clima. Comunque, continua il direttore di Greenpeace International, dobbiamo ottenere dalle amministrazioni a tutti i livelli azioni concrete che permettano di salvare centinaia di milioni di persone dalle devastazioni prodotte da un pianeta sempre più caldo. Sì, sempre più caldo, ma attenzione, insomma, ci hanno spiegato fior di scienziati, ci hanno spiegato che non significa poi che ci saranno le palme sulle Dolomiti, o magari sì. Per esempio, il riscaldamento del pianeta provocherà, già ha cominciato a incrinare tutto questo, ma provocherà l'interruzione della corrente del Golfo. E uno dei primi risultati sarà che la Gran Bretagna si congelerà completamente. Se guardate un mappamondo, vedete che la Gran Bretagna, insomma, non è che sia tanto più a sud della Scandinavia, eppure ha un clima incredibilmente temperato. Questo perché la corrente del Golfo la avvolge completamente assieme alla all'Irlanda, e infatti là è raro che si vada sotto zero d'inverno. E ecco, l'interruzione di questa corrente porterebbe alla glaciazione di tutta quella zona. Quindi attenzione, riscaldamento del pianeta, disastri, aumento delle acque, ma anche congelamento di alcuni paesi. Poi ciascuno deciderà se vale la pena piangere per la Gran Bretagna. Comunque, sempre in queste due pagine di Repubblica leggo anche oceani inquinati e più rumorosi, ecco perché i cetacei sbagliano rotta. E si torna sulla questione dei capodogli che si sono suicidati, perché essenzialmente quello che è successo. Nei giorni scorsi Gramellini sulla Stampa aveva scritto pance di plastica, chissà se i capodogli trovati morti sulla spiaggia di Peschici con la pancia piena di sacchetti di plastica volevano dirci qualcosa, e non solo qualcosa di ecologico in senso stretto, qualcosa del genere: uomini, vil razza dannata, coi vostri rifiuti intossicate l'universo. Lo sappiamo già e non ce ne importa niente. Ci hanno insegnato nei secoli dei secoli che la natura è una donna di servizio da sfruttare molto e pagare poco, possibilmente in nero. Invece, sorpresa, era la padrona di casa e sta presentando il conto dell'affitto, arretrati compresi, ma tanto non abbiamo i soldi per pagare. Ecco, fin qui. Poi continuava il suo buongiorno avventurandosi però in un terreno rischioso, quello dell'ignoranza. Cioè, Gramellini sicuramente non può improvvisarsi cetologo, ma le cose che scriveva sul fatto che i capodogli seguono ciecamente il capobranco, un po' come fanno gli uomini dietro al capobranco, che è facile in Italia capire chi sia, e concludeva: seguono il capobranco senza chiedersi dove si sta andando, onda su onda fino allo schianto finale. Ben non è vero, ovviamente. Le balene, i delfini, insomma tutti i cetacei vivono in maniera comunitaria, non hanno gerarchie, non si può parlare di capobranco, e soprattutto non si può dire per questi animali, che hanno una forma di intelligenza superiore, sicuramente superiore a quella degli esseri umani, non si può dire che semplicemente seguono uno e poi si ritrovano tutti a morire. Torno su Repubblica, che in questo breve articolo qualcosina approfondisce, che dice: e se l'aumento di anidride carbonica nell'atmosfera fosse responsabile anche degli spiaggiamenti in massa dei cetacei? Se oltre alle nefandezze già compiute a livello planetario, l'eccesso di CO2 avesse, per esempio, spinto pochi giorni fa quei 7 sventurati capodogli a morire soffocati sulle coste del Gargano, è un'ipotesi che emerge da una ricerca coordinata dal Dipartimento di Oceanografia dell'Università delle Hawaii, che è stata pubblicata dalla versione online della rivista Nature Geoscience. Secondo questo studio, la maggior concentrazione di CO2 nell'aria non solo rende gli oceani più caldi, ma li fa diventare anche più rumorosi e cacofonici, fino a trasformarli in un ambiente ostile per molti animali marini, primi fra tutti delfini e balene, i quali, come è noto, comunicano attraverso canti, che sono suoni lunghi e a bassa frequenza. Sì, perché gli oceani, i mari ormai sono un luogo fragorosamente rumoroso, veramente da spingere al suicidio le intelligenze superiori. Il fatto che le balene, qui dice, comunichino a bassa frequenza con i suoni, vabbè, canti eccetera, ogni specie al suo modo, la megattera poi è quella che essenzialmente canta, ma comunque si sa che hanno un linguaggio, soprattutto i delfini. Insomma, il problema è che l'essere umano non è abbastanza intelligente da capire come diavolo facciano a fare tutto quello che fanno. Per esempio, le balene, quasi tutte, insomma, alcune specie più, alcune meno, comunicano anche a distanza di migliaia di chilometri, cioè si inviano quelli che gli scienziati hanno definito dei blip, che ai tempi della guerra fredda alla marina statunitense fece pensare che i russi avessero messo a punto un sistema veramente straordinario, rivoluzionario, di comunicazione, che permetteva di fare il giro del pianeta attraverso l'acqua. Invece semplicemente sono le balene. E cosa si comunicano? Beh, se leggeste uno studio come quello di Roger Payne, purtroppo non è più reperibile libreria, l'aveva a suo tempo pubblicato Mondadori, insomma, però in biblioteca si trova. Ecco, lui ha dedicato una vita allo studio di tutto ciò, si comunicano cose tipo ho trovato del cibo, venite tutte, perché insomma vivono in maniera solidale, oppure una coppia che si è persa, oppure che si è dovuta allontanare lui da lei, per giorni, settimane o mesi continuano a inviarsi questo segnale finché non si trovano, oppure per darsi appuntamento a centinaia da qualche parte. Ecco, si sa che comunicano, non sappiamo quasi nulla però di come diamine facciano da un oceano all'altro. E comunque sia, continua questo articolo, che cosa c'entrano i gas serra con l'acustica marina? Gli autori dello studio sostengono che gli oceani diventano più rumorosi perché le loro acque sono diventate meno viscose e di conseguenza non riescono più ad assorbire i suoni a bassa frequenza, sia quelli prodotti da fenomeni naturali come la pioggia e le onde, sia quelli generati da attività umane come i sonar, il passaggio di navi o le attività industriali. Ora, per essere più specifici, è aumentata l'aumentata acidità dovuta alle emissioni di CO2, che rende l'acqua meno viscosa perché più povera di sostanze minerali. Immaginate quindi il caos sonoro che anima gli oceani e le perniciose conseguenze per la vita marina. È verosimile che questo fracasso acquatico influenzi il comportamento e la biologia degli organismi, causando la temporanea perdita dell'udito nei delfini o appunto lo spiaggiamento delle balene, che per il troppo chiasso non riescono più a comunicare tra loro, perdendo magari la rotta o travisandola perché udita male. Aggiungo io, le balene, essendo appunto un'intelligenza superiore, sanno decidere quando la vita è diventata intollerabile e quindi si suicidano. L'unica maniera per suicidarsi che hanno è andare su una spiaggia, perché la loro enorme massa corporea, comprimendo i polmoni, le soffoca, altrimenti in mare sarebbe difficile, tranne che prendendo la rincorsa e schiantandosi contro una nave di umani. Però ecco, già nei giorni scorsi Repubblica aveva riportato i pareri di persone che insomma ne sanno abbastanza sulla vita dei cetacei, e quindi non tanto i sacchetti di plastica sono la causa di questa morte, sì, di sofferenze sicuramente, di enormi sofferenze, ma studiosi in materia hanno detto, ma se i sacchetti di plastica avessero soffocato i capodogli sarebbero morti in alto mare. Insomma, non è successo ciò perché evidentemente hanno o deciso o comunque non sopportavano più i sonar delle navi militari e soprattutto le ricerche di idrocarburi, che provocano dei rumori assordanti, sicuramente insopportabili per chi vive sott'acqua. Queste ricerche di idrocarburi avvengono in questo periodo, ma da molto tempo, nell'Adriatico, quindi tra i probabili colpevoli ci sono loro, e che provocano, scriveva in questo articolo Repubblica, questi improvvisi e fortissimi rumori, le ricerche di idrocarburi, ma poi ci sono anche i sonar militari che fanno letteralmente impazzire le balene. Ecco, da quando si è stabilito che l'uso di queste sofisticate apparecchiature militari, non sofisticate quanto però i biosonar delle balene, praticamente fanno emettono qualcosa che rende loro la vita impossibile, bene, alcuni paesi hanno immediatamente bandito questi ultimi tipi di sonar. La Spagna, con governo Zapatero, ma spero anche con altri governi futuri, ha vietato l'installazione. Quelli che erano già stati installati sulle navi militari sono stati tolti. Ovviamente la Marina Militare Italiana se n'è strafregata e continua ad usarli. Temo che anche buona parte della Marina statunitense, e ci sono centinaia di unità statunitensi nel Mediterraneo, per cui ecco, come non pensare al suicidio quando la vita diventa impossibile. A proposito di sempre Copenaghen, ecologia, la redazione di Asud, che trovate online, ci comunica che, altro che riduzione dei consumi, dal 25 settembre siamo in debito ecologico. Uno studio rivela che dal 25 settembre 2009 siamo entrati in debito ecologico, abbiamo cioè già consumato tutte le risorse che la Terra è in grado di rigenerare nel corso di un anno, e sino alla fine dell'anno, anzi purtroppo molto oltre, qualsiasi attività umana o produttiva che presuppone l'utilizzo di risorse naturali sarà in passivo ambientale. Ci stiamo indebitando con il pianeta. Dal 25 settembre 2009 l'umanità è entrata in debito ecologico con l'utilizzo delle risorse rinnovabili del pianeta. In altre parole, abbiamo già esaurito le risorse che avevamo a disposizione per il 2009. Si tratta di una cosa abbastanza complessa, ma che definitivamente stabilisce quanto l'umanità consuma e quanto il pianeta può darle all'umanità. Bene, ogni anno si consuma più di quello che il pianeta produce, per cui si va in debito di alcuni mesi che si accumulano. Insomma, praticamente oltre al petrolio ci stiamo mangiando anche tutto il resto, e per quest'anno siamo già in debito, ma questo debito si accumula poi a quello precedente, e non parliamo poi di quello futuro. Ma a proposito di debito, entriamo poi in una questione di debito molto più vile e triviale, cioè il debito pubblico italiano, che cosa da ridere al confronto del debito ecologico di un'umanità che sta distruggendo la zattera su cui sta a galla. Ma la Grecia, che ha 300 miliardi di euro di debito pubblico, è lì per essere buttata fuori a calci dall'Europa. Insomma, tutti i giorni. Ogni tanto sentiamo dire che la Grecia è messa malissimo, che il paese è messo peggio per questo debito pubblico. Il nuovo premier della Grecia ha detto: non sappiamo come fare a sanare questi 300 miliardi di euro. In ottobre Banca Italia ha diffuso il bollettino consueto, e il debito pubblico dell'Italia è 6 volte tanto quello della Grecia, cioè 1.800 miliardi di euro. E come mai la Grecia è messa così e l'Italia si fa finta di niente? Cioè, altro che buttarla fuori dall'Europa, se buttano fuori la Grecia con 6 volte il debito pubblico greco. Comunque, staremo a vedere. Di fatto, Banca Italia ha ammesso ciò, lo ha buttato lì come allarme, però non mi sembra che ci siano state reazioni, anche perché bisogna far finta che tutto vada bene, un po' come per i treni, no? Sono tutti paralizzati, come fanno nel resto d'Europa, dove nevica più spesso? Chissà, in Italia sicuramente una nevicata paralizza tutto. E ci sono ovviamente vari articoli al riguardo. L'unica cosa che aumenta per i treni è il prezzo del biglietto, per il resto tutto è in diminuzione: efficienza, servizi, pulizia e così via. Stamattina i quotidiani pullulano di pagine dedicate al disastro ferroviario italiano. Ma prima di ciò, a proposito di Berluskaiser, vi ricordate quando Bossi lo chiamava Berluskaiser? Ecco, ha riaperto bocca, insomma, ha detto la sua via telefono, aveva la voce un po' alla Bossi, anche lui. Comunque sia, c'è un curioso fenomeno che viene registrato da vari giornali. Stamattina, per esempio, lo leggo dall'Unità: Tartaglia è l'eroe degli stadi, cori e striscioni degli ultras. Durante Livorno-Samp, vabbè, qui era facile prevederlo, la curva Amaranto ha intonato i soliti slogan contro Berlusconi, ma ieri gli ultra hanno coniato due nuovi slogan: Tartaglia è uno di noi e Spinelli compraci Tartaglia. A Cosenza c'era uno striscione enorme che diceva: siamo tutti Tartaglia, e così via. Però leggo che esploso l'amore, Berlusconi si scopre mite, titola l'Unità. Non ci sono nemici. I fatti di Milano hanno fatto riflettere il premier. Sbaglia chi dipinge l'avversario come nemico, ha detto. Rapporti più distesi anche confini. Oh, porca miseria, ma sarà l'effetto dei sedativi. Dategliene più spesso. No, non sto dicendo, per carità, di tirargli più spesso dei duomi. No, però, insomma, se i sedativi sortiscono questo effetto, santo cielo, via, è scoppiata la pace, l'amore. Nei giorni scorsi avrete notato, perché tutti i telegiornali l'hanno ripreso, che il Corriere della Sera ha cominciato, poi altri gli sono andati dietro, che Sabina Guzzanti sembrava essersi, come dire, convertita, fulminata sulla via di Arcore. Perché hanno preso una sua frase e tutti quanti a riportarla, dicendo che Sabina Guzzanti ha provato stima per la fierezza di Berlusconi. E il contesto? Quello dimenticato. Beh, allora andiamola a vedere. Basta andare sul suo blog e ha scritto, in realtà, un uomo in cura psichiatrica da 10 anni. Da 10 anni in cura psichiatrica, ferisce Berlusconi con un souvenir. Qual è la domanda? Se mi ha fatto pena vedere Berlusconi ferito? Sì, mi ha fatto moltissima pena. Ho visto il volto insanguinato, ho visto un vecchio ferito. Quando è uscito per vedere in faccia il suo aggressore, ho provato anche stima per la fierezza. Ecco, questa è la frase che, estrapolata, è stata presa dal Corriere della Sera e poi da tutti i telegiornali. Ma i telegiornali non ci hanno detto cos'altro scrive dopo questa frase Sabina Guzzanti. E scrive: ho provato pena anche se quest'uomo è quello che ci avvelena la vita da 20 anni, anche se ha distrutto il mio paese. Provo pena nonostante tutto perché sono umana. Quella stessa pena che Berlusconi non ha mai provato per le centinaia di persone pestate a sangue a Genova, per le violenze che subiscono gli immigrati, i carcerati, i manifestanti manganellati. Sarebbero questi quelli che chiamano i se e i ma? Vuol dire che è stato introdotto l'obbligo di guardare solo quello che è inquadrato ed è vietato inserirlo in un contesto? Non dico che sia stato un gesto parzialmente giustificato dal contesto, dico che la pena, la solidarietà umana che io e credo molti di voi abbiamo provato non è corrisposta. Ho detto che noi abbiamo repulsione per la violenza anche nei confronti di un uomo che la pratica, che è il mandante di tanti gesti di violenza. E conclude poi Sabina Guzzanti: dal punto di vista razionale direi che è assolutamente inopportuno che Berlusconi vada in giro in mezzo alla folla a firmare autografi come se fosse un divo del rock, che è pericoloso pure per loro. Un uomo che ha quel po' di pendenze, di ombre, di accuse a cui non si è mai degnato di rispondere, che provoca continuamente insultando istituzioni, lavoratori, che licenzia chi non la pensa come lui, che soffoca il Parlamento, che impone i suoi gusti forti a tutti noi, che ci vada o no, a quest'uomo non si può permettere di stare in mezzo alla folla perché è assolutamente imprudente. Così la Guzzanti. E insomma, si sono guardati bene dal riportare per intero il suo intervento sul blog. E a proposito di tutto questo amore, però, insomma, già Beppe Grillo nei giorni successivi alla Duomata scriveva al riguardo dell'amore, dei sentimenti, arrivo a dire una cosa paradossale che naturalmente verrà usata contro di me. L'ha già scritta Massimo Fini, poi Galimberti in maniera ben più approfondita e forbita l'ha espressa. Comunque atteniamoci così al rozzo Grillo, che dice: questa categoria per cui si parla di odio politico è una categoria del sentimento che viene applicata alla politica. La politica e il sentimento non c'entrano niente. La politica è un fatto tecnico per cui ti voto affinché tu faccia delle cose, ma tu non puoi chiedermi di amarti. Tu puoi chiedermi di votarti, ma non mi puoi chiedere di amarti. Non esiste l'amore dell'elettore per il suo eletto. L'amore in politica esiste soltanto nelle dittature, quando appunto il populismo carismatico del capo riesce addirittura ad attirare l'amore degli elettori, che non sono più neanche cittadini, sono proprio sudditi, sono un'altra cosa, sono acritici, sono pecore che adorano il capo. Ecco, questo per chiudere la questione dell'amore, perché appunto tra politicanti l'amore non può esserci, e i votanti, se amano un politicante, vuol dire che siamo in tirannia dove ci sono gli odi e gli amori, e quindi occorrerebbe bandire questa questione dell'amore. Invece stamattina i quotidiani trasudano quest'amore, persino Schifani ritrova la calma. Concerto di Natale al Senato, la presenza del Capo dello Stato, il presidente Schifani parla di spiragli significativi di apertura al confronto e di toni più concilianti. E subito qualcuno, no, sempre il solito, D'Alema, ha detto: ma sì, conciliamo, facciamo qualcosa, non, opposizione, non aver paura di comprometterti. Insomma, sempre lui, quello della bicamerale, che stamattina ottiene abbastanza spazio per ciò. Sull'Unità c'è una vignetta con il cavaliere numero 2 con un cerotto sul naso che dice: io amo, voi trote. E nella seconda parte appunto c'ha la lenza in mano per le trote che abboccano a questo suo amo. E dicevo di D'Alema, ma l'Unità ci parla anche di cannibalismo, il cannibalismo che contraddistingue la sinistra insomma da ormai oltre un secolo. Vendola incoronato leader di Sinistra e Libertà. Riforme, aboliamo la legge 30, però insomma, conclusa l'assemblea costituente, polemiche sull'elezione del coordinamento, Danichi altre sberle al PD, Bersani ci ha deluso, sta andando a destra, basta lambicchi sulla giustizia, Michele Emiliano attacca invece il governatore Vendola dicendo usa la sua candidatura per costruire il suo partito sulla pelle dei pugliesi, D'Alema e Bersani glielo impediscano, non può fare due lavori. Parole patetiche, replica il vendoliano Fratoianni. Insomma, c'è una pagina di nequizie di questo genere che lasciano intendere che futuro avrà il PD come partito di governo. Insomma, eh sì, fanno come i capodogli ormai. Che altro mi ero segnato? Brevi dall'estero che non trovate sui quotidiani. Gli Stati Uniti hanno multato fortemente, hanno sanzionato una banca svizzera per aver violato il blocco, insomma l'embargo. Sì, perché gli Stati Uniti si arrogano il diritto di dare le multe al resto del mondo se fanno affari con Cuba. Siccome questa banca per svariati anni ha mandato, preso, insomma, ha avuto transazioni di valuta con Cuba, bene, il governo degli Stati Uniti ha imposto a questa banca, che è il Credit Suisse, cioè non è che è proprio una banchetta, una multa di 536 milioni di dollari per aver violato le leggi sull'embargo contro Cuba. E ovviamente può incassarla la multa perché semplicemente le filiali del Credit Suisse che stanno negli Stati Uniti, insomma, dovranno sborsare tutti questi soldi. Lo ha annunciato Eric Holder, procuratore generale degli Stati Uniti, in una dichiarazione in cui precisa che nel caso di Cuba la banca ha compiuto 32 transazioni elettroniche per un ammontare di $323,000 a fronte di una multa di 536 milioni di dollari. E vabbè, il mondo va così. Intanto Obama lì che fa? Dorme, non so se ha assopito, oppure non gliene può fregare di meno. No, io continuo a voler essere ottimista verso Obama, guarda un po'. E però è circondato da un sacco di squali e anche da una cernia, con una bocca che insomma piena di denti, ma la cernia, poverina, in realtà è un animale molto pacifico e mansueto. Per concludere, vi ricordate Teramo? Vado sulla stampa in questo caso. Vi ricordate il carcere di Teramo? Non era proprio a Teramo centro, insomma, in un sobborgo, dove il capo delle guardie era stato registrato di nascosto mentre diceva cose sconvenienti riguardo un pestaggio. Cioè non diceva non dovete pestarli i detenuti, dovete fare in modo di pestarli sotto dove non vi vede nessuno, insomma. E diceva tra le altre cose: abbiamo rischiato una rivolta perché il negro ha visto tutto. Bene, il negro è morto. Il negro è morto, scrive la stampa in questo caso. Uzomah Emeka, il nigeriano di 32 anni che probabilmente aveva assistito il 22 settembre al pestaggio di un detenuto italiano nel carcere di Castrogno alle porte di Teramo, è deceduto in circostanze misteriose nell'ospedale civile della città abruzzese. Cioè era sempre lì, nella città abruzzese. Ovviamente non è che è deceduto in ospedale per colpa dell'ospedale, cioè si è, tra virgolette, sentito male alle 8:30 del mattino. In ospedale ce l'hanno portato alle 13, cioè hanno aspettato proprio che morisse. Appena arrivato in ospedale era morto, insomma, ecco. E di nuovo sul penitenziario si addensano nubi nerissime. Questa è la situazione nelle carceri italiane. I testimoni muoiono di malori. Siamo sempre alla solita Italia. Bene, però vorrei in qualche modo saldare un debito, perché nei giorni scorsi è anarchici qui, è anarchici di là, gli anarchici hanno messo il petardo alla Bocconi e gli anarchici questo, ma insomma se sono un partito comunista combattente, Busdal eccetera, fa un mini attentato o insomma qualcosa, e i telegiornali sono autorizzati a dire i comunisti hanno messo una bomba? Insomma, povero Bertinotti, magari si incazza, voglio dire. E perché gli anarchici? Cioè, gli anarchici ci sono anche quelli riuniti nella Federazione Anarchica Italiana, di cui questi scellerati usurpano l'acronimo scellerati per essere buoni, perché secondo molti anarchici sarebbero semplicemente provocatori dei servizi, soliti servizi segreti italiani che ormai manco vale più la pena di definire deviati e così via. E quindi insomma la Federazione Anarchica Italiana ha diffuso un comunicato che nessun telegiornale poi ovviamente ha minimamente citato. È certo che Leo Ferré cantava non so l'1%, ma credetemi esistono, sono gli anarchici, sì, saremo pochi, ma santo cielo, contro la nuova strategia della tensione, contro ogni provocazione per la difesa di tutte le libertà, è appunto il comunicato stampa, ignorato da tutti. La Federazione Anarchica Italiana denuncia la natura oggettivamente provocatoria e anti-anarchica dell'esplosione di Milano e a Gradisca di Isonzo. Il nome degli anarchici viene strumentalmente associato a deliranti rivendicazioni che accompagnano detonazioni fiammate in un momento assai significativo. A poche ore dallo svolgimento di decine e decine di manifestazioni pubbliche che il movimento anarchico ha promosso in tutta Italia per tenere viva la memoria della strage di Stato, dell'assassinio di Pinelli e delle montature antianarchiche che 40 anni fa a Piazza Fontana aprirono la stagione della strategia della tensione. Di più, gli anarchici, tanto in Italia quanto in Europa e più in generale nel mondo intero, sono impegnati quotidianamente nelle lotte per trasformare gli assetti societari, affermando quel socialismo libertario fondato su solidarietà ed umanità, eguaglianza e libertà. Per tutto questo la strategia della tensione continua con infame puntualità attraverso la polvere da sparo utilizzata nel tentativo di coprire la miseria in cui si dibatte la classe dirigente del paese, soprattutto la deriva politica di stampo autoritario introdotta dal governo. Poi continua, insomma, ovviamente non si limita a prendere le distanze dai botti, ma protesta vigorosamente per l'uso improprio del termine anarchici. E con ciò, beh, buon Natale a sto punto, no?
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.